Ieri abbiamo fatto festa e stamattina pure. E la festa che abbiamo svolto ieri è la conseguenza dell'opera di Cristo che noi stamattina stiamo ricordando con le preghiere, con i canti, nella gioia che soltanto il Signore ci può dare. E questa mattina volevo fare delle considerazioni su un personaggio che queste ultime settimane ha parlato molto al mio cuore, un personaggio che troviamo in tutti e quattro i Vangeli e non occupa neanche tanti versetti, quindi penso che possiamo proprio leggere tutti questi passi insieme, cominciando dal Vangelo di Matteo al capitolo 27, Vangelo di Matteo capitolo 27, versetti da 57 a 60. È avvenuta la morte di Cristo sulla croce, la cortina del Tempio si è squarciata e improvvisamente compare il personaggio che tratteremo insieme. Matteo 27, dal versetto 57. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi presentatosi a Pilato chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Vangelo di Marco, capitolo 15, versetti da 42 a 46. È bello vedere i vari dettagli tutti insieme. Marco capitolo 15, dal versetto 42. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. E fattosi coraggio, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e dopo aver chiamato il centurione gli domandò se Gesù era morto da molto tempo. Avutane conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi comprò un lenzuolo e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel panno, lo pose in una tomba scavata nella roccia, poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare il luogo dove era stato messo. Ora il Vangelo di Luca, capitolo 23, versetti da 50 a 55. Dal versetto 50 c'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione, stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi capirete perché ho enfatizzato questo come. E l'ultimo brano, Vangelo di Giovanni, capitolo 19, i versetti da 38 a 42. Troviamo scritto: dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. La meditazione che vedrò insieme a voi è proprio questa: Giuseppe d'Arimatea, un uomo giusto. Giusto, nonostante la prima impressione che almeno ho avuto io in passato quando nelle mie letture compariva questo personaggio, da un punto di vista sociale aveva una posizione veramente impressionante. Stiamo parlando di un uomo ricco e stiamo parlando di un membro del consiglio, riferito chiaramente al Sinedrio, il tribunale giudaico composto da sacerdoti, anziani capi di tribù, scribi, farisei e sadducei. Lui non era un consigliere qualunque, era un consigliere illustre, abbiamo letto. Illustre vuol dire che godeva di un'ampia e meritata fama per eccezionali qualità od opere. Questo è il significato letterale di questa parola. Insomma, socialmente, io personalmente avrei pensato, oh, quest'uomo non si convertirà mai, perché ha avuto tutto dalla vita materiale. E sicuramente vengono in mente anche determinate parole di Gesù. Penso anche al suo scoraggiamento quando, dopo il dialogo col giovane ricco, arriva a dire, ma anche con grande tristezza, a mio modesto avviso, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. È più facile quello. Per non parlare dell'amicizia e della compagnia dei farisei. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente. Non vi entrate voi e non lasciate entrare neanche quelli che cercano di entrare. La prima impressione sembra questa, e invece ci sono almeno quattro caratteristiche essenziali e due azioni che ci fanno vedere che quest'uomo era veramente un grande uomo. A cominciare dal fatto che era un uomo giusto, era un credente. È la stessa espressione usata proprio nel Vangelo di Luca anche per delineare esattamente il sacerdote Zaccaria, sua moglie Elisabetta e Simeone, e parla di credenti. Non solo, questo è molto bello, Luca non lo presenta solo come un uomo giusto, ma anche come un uomo buono. La bontà è un frutto dello Spirito, Galati 5,22. Ma non solo, è più corretto e giustamente viene spesso enfatizzato negli studi che è una parte del frutto dello Spirito, una parte preziosa di questo frutto che soddisfa particolarmente il palato di Dio. Un uomo giusto e buono. Terza caratteristica, aspettava il regno di Dio. E proprio lo stesso Luca, quando parla di attesa del regno di Dio, proprio nel capitolo 2, compare sia in Simeone che in Anna la profetessa, lo dice in un modo meraviglioso, aspetta la consolazione, la redenzione di Israele. Stiamo parlando di quest'uomo che credeva nel Messia promesso. Stiamo parlando di quest'uomo che bramava intensamente il ritorno alla teocrazia del suo popolo. Quella teocrazia che era stata disprezzata dal giorno stesso in cui gli israeliti andarono da Samuele dicendo vogliamo un re come le altre nazioni. Quest'uomo, pur a distanza di secoli, sentiva questo peso molto grande. Evidentemente, quindi, conosceva le scritture, perché desiderava il regno di pace e di giustizia che i profeti avevano ampiamente promesso. Aveva delle aspettative che non sono state deluse comunque, anche se Gesù è dovuto passare per la morte. E quarta caratteristica, questo insiste molto Giovanni, non era solo un credente, era un qualcosa in più, era un discepolo. Il dettaglio che ci riporta Giovanni è comunque interessante perché ce lo presenta come un discepolo in segreto per timore dei giudei. E mentre leggevo questo pensavo a quei tanti contatti, non è sicuramente solo una mia esperienza, anche la vostra, dove tanti conoscenti, amici, colleghi capivano perfettamente il messaggio del Vangelo, però io ho paura dei danni che ho in casa con mia moglie, con mio figlio, poi i miei capi, io sono nipote di un cardinale e ho conosciuto una sorella nipote di un cardinale. Per l'Evangelo ho subito un elettroshock perché pensavano fosse pazza. Parlo di un bel po' di anni fa, però è stato un fatto che mi ha molto segnato. E anche in questo contesto noi avremmo potuto pensare che forse aveva paura dell'eccessivo attaccamento alle tradizioni farisaiche, che c'era ancora un qualcosa della sua posizione sociale che non era forse ancora pronto ad abbandonare, la prestigiosa posizione in cui si trovava, la sua fama, il timore di perdere conoscenze e amicizie. Eppure è successo qualcosa in quel sinedrio. c'è stata una deliberazione contro Gesù che ha sconvolto la sua vita. E questa deliberazione ha ribaltato tutto. Da un lato si è trovato comunque costretto a dare una spiegazione del suo voto contrario nell'uccisione di Cristo. Eppure, ecco il dettaglio, si è fatto coraggio. Non il coraggio di credere nel Signore, come diceva Leo nell'introduzione. Questo ci voleva un coraggio in più. Noi non sappiamo quando si è convertito. Sappiamo che era un discepolo. E quando compare nella scena era già discepolo. Ma si è fatto coraggio. Ha rinunciato a se stesso. E ha dimostrato di essere l'esatto opposto dei genitori del cieco nato. Questo versetto lo dobbiamo leggere. Vangelo di Giovanni al capitolo 9, versetto 22. Quando il cieco nato viene guarito, parte un processo perché i farisei subiscono uno sconvolgimento del loro sistema religioso. E dopo aver parlato col cieco, loro convocano i genitori. I genitori non possono negare che quello è il loro figlio. E arrivano a dire: come ci veda non sappiamo, noi non sappiamo niente, non coinvolgeteci, tanto lui è adulto, fate quello che volete, basta che ne parliate solo con lui e non con noi. E versetto 22, questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Giuseppe d'Arimatea sapeva questo fatto e ne era parte. Però è successo qualcosa. Da quel momento lì in poi non si è più tirato indietro e ha commesso due azioni principali. La prima azione riguarda la testimonianza, la seconda riguarda il modo in cui ha trattato il corpo fisico, ovviamente, del Signore Gesù. Ha dato una testimonianza davanti alle autorità costituite, perché si presentò a Pilato e chiese il corpo. Eppure la questione non era stata decisa dai romani. Era stata decisa dai giudei. Però Roma governava Gerusalemme in quel tempo. Non ha scavalcato le autorità, è andato personalmente. C'erano dei corpi da togliere, sia perché era la vigilia del sabato, e quindi non potevano esserci corpi, non potevano esserci salme nel territorio di Israele in occasione delle festività. E poi chiede a Pilato il corpo anche per un altro motivo storico, perché sapeva che i corpi dei condannati sarebbero stati tutti seppelliti nelle fosse comuni. Giuseppe non voleva che il corpo di Cristo fosse disprezzato. Noi quanto stiamo apprezzando il corpo di Cristo, la Chiesa? E non voleva neanche che Cristo fosse considerato un criminale condannato per una giusta causa. È morto per le nostre infermità. Vuole onorare Cristo anche nella sua morte. E in questa testimonianza dà una bella scossa a Pilato. Pilato aveva delle aspettative verso Gesù e ci viene detto che si stupì che fosse già morto. Però mi ha fatto riflettere, perché ha dovuto chiedere conferma al centurione? C'era un giudeo lì davanti. Pilato non aveva una grande concezione del popolo ebreo. Ha chiesto conferma a un suo concittadino. E questi ebrei sono un po' strani, fammi chiedere a lui. E poi certamente era strano vedere un giudeo che chiedeva il corpo di un condannato. Giuseppe si è distinto dalla massa. Nel Vangelo di Matteo c'è scritto che Pilato comandò che il corpo fosse dato a Giuseppe. Marco riporta che Pilato diede il corpo. Luca riporta soltanto la richiesta, perché poi subito dopo vediamo trae giù il corpo dalla croce. Ma Giovanni, questa parola importante, dice che Pilato lo permise. Una parola che conferma che in questo caso è stata fatta una clamorosa eccezione. Giuseppe ha testimoniato anche davanti al suo stesso popolo. Si è compiuto un percorso veramente molto preciso, che è iniziato dal momento in cui ha votato contro l'esecuzione di Cristo. Giuseppe soffriva nel vedere la grazia verso un criminale omicida e un'assoluta voglia di uccidere colui che aveva sanato i malati, guarito degli indemoniati, dato la vista ai ciechi. Giuseppe non poteva sopportare questo. Si presenta personalmente a Pilato, chiede il corpo e toglie personalmente il corpo di Cristo dalla croce. Ripeto, è un compito che spettava soltanto ai centurioni romani. Era un compito che prevedeva che questo corpo fosse gettato nelle fosse comuni, e la legge ebraica, lo troviamo scritto anche noi, insegnava che se toccavi un morto diventavi impuro e poi dovevi presentarti davanti al sacerdote per la purificazione. Giuseppe non è andato a purificarsi. Perché? Perché sapeva che Gesù era il figlio di Dio. Sapeva che non diventava impuro se toccava il corpo di Cristo. C'era una donna dal flusso di sangue che diceva: se basta toccare un piccolo frammento della sua veste e sarò guarita. Sapeva che Cristo era l'adempimento della legge e che il suo sangue purificava da ogni peccato, purificava e purifica ancora oggi. E ha dato una grande testimonianza davanti ai suoi fratelli. Ha contagiato Nicodemo, Giuseppe. Nicodemo lo incontriamo prima di notte per non essere visto, bisognoso di capire che cosa fosse la nuova nascita, senza la quale non si può entrare a far parte del popolo di Dio, ma si rimane in uno stato di condanna. Ora Nicodemo ammira il coraggio di Giuseppe e non si tira indietro neanche lui. Prima era di notte, adesso lo vediamo di sera, quindi anche Nicodemo stava facendo il suo percorso, ma non è andato a mani vuote. Ha portato un'offerta. Noi quale offerta abbiamo portato stamattina alla presenza del Signore? Con questa offerta il corpo del Signore è stato ulteriormente onorato. E una menzione a parte lo meritano anche le donne. Perché? Perché io mi sono immedesimato in queste donne. E vedere uno come Giuseppe d'Arimatea, io avrei pensato: che ci fa questo? Questo qua è un membro del Sinedrio. Questo qua è un nemico del nostro Signore. Cosa sta facendo? Giuseppe non dice parola. Le uniche parole che noi troviamo riportate sono la richiesta del corpo di Gesù. Ha predicato con la sua condotta. Ecco perché le donne non hanno soltanto visto dove è stato seppellito Gesù, ma come è stato seppellito. Giuseppe ha testimoniato la sua fede anche davanti ai suoi fratelli, anche a fratelli che avrebbero potuto, forse anche a ragione, vederlo con un occhio un po' storto. La seconda azione che ha fatto: come è stato trattato il corpo di Gesù? Giovanni dice avvolto in fasce con gli aromi, Luca dice avvolto in un lenzuolo, Marco ci dice avvolto in un lenzuolo comprato e Matteo avvolto in un lenzuolo pulito. Mi affascina molto la versione Luzzi, penso che tu Paolo ce l'hai, e in tutti e quattro i resoconti non si parla di un lenzuolo ma di un panno di lino, uguale per tutte e quattro le versioni. Non so perché nelle rivedute non è stato riportato allo stesso modo, anche perché il lino è veramente fondamentale in questo contesto. Il lino è quella parte del tessuto che componeva l'abito del sommo sacerdote, un richiamo al sacerdozio eterno di Cristo, secondo l'ordine di Melchisedec. Il lino ci parla di purezza, di servizio, la purezza della persona di Cristo come uomo, perché Gesù in quanto Dio ed è Dio, non c'è bisogno di parlare di purezza, c'è bisogno di parlare di perfezione, di onniscienza, di onnipotenza. Ma non solo, e qui, certamente accennato da Gino negli studi sull'Apocalisse, noi cosa troviamo scritto alle nozze dell'agnello? Che abito è stato dato alla sposa? Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. La missione di Cristo sulla croce che ha permesso la riconciliazione tra creatura e creatore, a tal punto da farla diventare figli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Il credente è rivestito di Cristo, ma perché noi ci potessimo rivestire di Cristo, Cristo a sua volta si è dovuto rivestire della nostra condanna. Giuseppe ha fatto un'opera giusta. Il corpo di Gesù quindi viene portato in un giardino, non in una fossa comune, viene messo in un sepolcro nuovo dove nessuno era stato messo, e anche questo dettaglio ci dice lo straordinario cambiamento di Giuseppe. Stiamo parlando di una tomba nello stesso giardino del Calvario. Quindi i passi che sono stati fatti per portare il corpo di Gesù sono stati tutto sommato relativamente brevi. Ma quella tomba era propria, abbiamo letto, non ricordo adesso se Matteo e Marco, quindi Giuseppe l'aveva comprata per sé. Ed era in bella vista questa tomba, perché stiamo parlando di un colle. Giuseppe rinunciò alla sua gloria personale. Giuseppe ha dimostrato di aver seppellito se stesso, seppellendo Cristo nella tomba che sarebbe stata per lui. E non sappiamo fino a che punto volontariamente e involontariamente, ma Giuseppe d'Arimatea adempì una profezia. Questo è l'ultimo versetto che leggiamo, Isaia capitolo 53. Isaia 53, il famoso cantico del servo dell'Eterno, una meravigliosa anticipazione di tutti e quattro i Vangeli. Isaia 53, versetto 9, leggiamo solo questo versetto per brevità. E chiaramente parla del Signore Gesù. Viene detto, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi. 9, sì sì. Ok, no grazie. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi. Ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Bellissimo. Giuseppe d'Arimatea ha visto anche che non c'era alcun inganno, né violenza nella persona di Cristo. Ma non solo, dal modo in cui noi vediamo che lui seppellisce Cristo, possiamo capire che Giuseppe credeva che il Messia sarebbe risorto. Perché? Perché ci sono delle analogie incredibili con Lazzaro. Lazzaro è stato seppellito in una grotta, Gesù pure, una grotta scavata nella roccia. Davanti alla tomba di Lazzaro c'era una pietra arrotolata davanti, anche nella tomba di Gesù, con un'altra circostanza anche, perché pensavano i farisei, facciamo in modo che i discepoli non vadano a prendere il corpo dicendo è risorto quando magari non è vero. Quindi la tomba di Gesù era sigillata e sorvegliata dai soldati romani. Eppure, nonostante le analogie, ci sono anche delle significative differenze. Innanzitutto, quando è arrivato il momento della risurrezione di Lazzaro, è stata la folla che ha tolto la pietra su ordine di Gesù. Nel caso di Gesù è stato un angelo del Signore che ha rotolato la pietra. Lo leggiamo in Matteo capitolo 28, versetto 2. Altra differenza, Lazzaro è uscito dal sepolcro, ma quando l'angelo rotolò la pietra, Gesù era già uscito dalla tomba. E chi è entrato ha visto anche i panni perfettamente piegati e messi a posto. Non sappiamo come ha concluso poi la sua vita Giuseppe. Il Vangelo di Matteo riporta un ultimo dettaglio, se ne andò. Dove esattamente non ci è dato di saperlo. Sappiamo questo con certezza, non tornò indietro. Non poteva tornare al Sinedrio, sarebbe stato ucciso lì seduto a stante probabilmente, sarebbe stato lapidato in un batter d'occhio. Ma camminò in novità di vita, senza restare nascosto, senza più paura di nessuno. Qui anche per esperienza, ci sono dei momenti nella nostra vita che ci facciamo coraggio, non torniamo più indietro, ma arriviamo a dire che stupido sono stato, potevo muovermi anche un po' prima. Nel caso di Giuseppe, ha dato tutto quello che poteva dare in quel momento, come adorazione. E Giuseppe, possiamo dirlo, ha donato se stesso, tutto, seguendo l'esempio di Cristo, che si è donato interamente, fino ad arrivare all'annichilimento più totale, per poterci riconciliare a Lui. Che possiamo allora seguire questo meraviglioso esempio, praticarlo ed essere degli adoratori in spirito e verità come Giuseppe ha dimostrato. Amen. Amen.
Vogliamo cantare l'inno 616. Grandi e meravigliose. Lazzaro è morto un'altra volta. Non ci sono morti. Yeah.